Buongiorno, in diretta dagli studi di Radio 24 e dal Parco di Collodi va ora in onda 1 Nessuno 100.000. In studio Geppetto, Milan Maria Alessandro, Pinocchio, signor Bonetti Leonardo Manera, in regia il gatto Peter Pescapè, in redazione la volpe Lorenzino Nespoli, la fatina Elisabetta Fusconi e il grillo parlante Miriam Lucchetti. Buon ascolto e buon divertimento a tutti.
Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Siamo qui 9 minuti, in realtà in regia c'è Carmelo Lauricella, ma va bene, non abbiamo aggiornato, caro Anacleto, la sigla di apertura con tutta la redazione. Oggi, signori, abbiamo una puntata scoppiettante, ritmata, entusiasmante, come un qualcosa che è successo sabato, credo.
Prova ad andare in velocità, Raffaele Leao, salta l'avversario, ancora il traversale per Zlatan Ibrahimovic.
Hai visto che poi faceva pipipipipi con la mano, pipipipipipipi. Parlate, lo ricordate il vecchietto Ibrahimovic? Vabbè, però questo è un Milan. Vabbè, saluta la capolista, Carmelo. Basta, che è l'anno dell'Inter e poi presto scivoleremo a posizioni che ci competono, tipo sesto, settimo posto. Quello è il nostro ruolo e noi va bene. 9-10 minuti, ci siamo. Il numero per i vostri, in realtà, al di là dello scoppiettante come il derby, è una puntata molto ricca, molto piena di temi, tematiche. Avremo con noi il ritorno di Albertone Forchielli tra poco, ma anche altre questioni. Parleremo di scuola, parleremo di tanti temi. E voi state con noi se volete all'800 24 00 24 o whatsappateci al 349-238-6666. Vorrei metterlo nella Treccani. Whatsappateci. Vai,
Carmelo. I will not be easy. And it will not be easy.
Allora, signori, io ricordo che oggi inizia la quinta settimana decisiva per la riforma elettorale. Chissà, magari è quella giusta. Ricordo anche che da 48 giorni dal 1 settembre ci sono 18 pescatori partiti da Mazara del Vallo che sono trattenuti, detenuti nella Libia del generale Haftar a Bengasi e non si sa più nulla di loro. Devono rispondere evidentemente dell'accusa di aver violato l'acqua internazionale. Ieri anche il Papa ha ricordato queste persone e le loro famiglie.
Oggi una parola di incoraggiamento e sostegno ai pescatori fermati da più di un mese in Libia e ai loro familiari. Affidandosi a Maria, Stella del Mare,
Marco Marrone, buongiorno, armatore del Medinea, uno dei due pescherecci. Buongiorno, ben ritrovato Marco.
Buongiorno a voi.
Voi siete lì a Montecitorio da diversi giorni? A dormire, bivaccando con le tende da smontare al mattino e da rimontare alla sera, per ricordare come conta e come senso civico che ci sono delle famiglie che chiedono che i loro uomini tornino a casa.
Sì, da 29 giorni ormai siamo qui, proprio per chiedere sempre di più al governo di sbrigarsi, ecco, perché qua, oltre a loro che staranno male là psicologicamente, perché comunque ci confermano sempre che stanno bene, ma noi sappiamo che comunque lo star bene è stare a casa con i propri figli, con le proprie famiglie.
Certo.
E noi siamo qua per chiedere proprio sempre di più al governo di sbrigarsi affinché questo inferno possa finire.
Io voglio ricordare, ma ci siamo sentiti anche nel weekend, questi 18 pescatori sono, per la cronaca, 8 italiani, 6 tunisini, 2 senegalesi, 2 indonesiani. Ma ne parlavo con Marco Marrone, mi diceva, no, giusto perché qualcuno poi su questo ha voluto puntualizzare, che sono anche le persone straniere, credo da 30-40 anni, lavoratori di Mazara, no?
Sì, sì, esatto, sono gente che lavora in Italia, ha famiglia in Italia, paga le tasse in Italia, da prima ancora che nascessi io, quindi io ne ho 39 di anni, quindi vi lascio immaginare, gente che comunque per noi sono dei fratelli, sono dei pescatori italiani, sì, di Mazara del Vallo a tutti gli effetti.
L'appello del Papa ve lo aspettavate, avevate chiesto in qualche modo un qualche segnale?
Guardi, noi non ce l'aspettavamo perché comunque dopo tanti giorni pensavamo che il Papa magari non che non volesse, ci mancherebbe, ma che comunque anche lui avesse fatto la scelta di non parlarne, così come magari ha chiesto il governo. Però ieri quando abbiamo saputo che, tra l'altro, eravamo qua la mattina presto, appena sveglia, abbiamo detto che fa, stamattina andiamo dal Papa, e poi per una questione anche di evitare assembramenti e quant'altro di rischi che già corriamo ogni giorno, e voi sapete di che cosa parlo. Dico, abbiamo deciso di non andarci più. Poi ci è arrivata la notizia, è stato un momento di commozione tra di noi, perché comunque le parole del Papa sono state di grande conforto e ci dà un briciolo di speranza sul fatto che adesso che ha parlato il Papa magari forse qualcosa in più sta accadendo, ecco.
Speriamo. Intanto, Marco Marrone, grazie. Io ogni giorno continuo a ricordare, ripeto, sono 48 i giorni di detenzione in Libia, in una situazione complicata, è un mosaico diplomatico molto complicato, l'abbiamo già spiegato, perché il generale Haftar che tiene questi uomini non è riconosciuto dal governo italiano, noi riconosciamo il governo di al-Sarraj a Tripoli, e quindi dobbiamo appoggiarci con una triangolazione a quei governi, Francia, Russia, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, che invece riconoscono la legittimità di Haftar in una situazione non certo facile. L'ho detto mille volte, è una conta di senso civico e non di polemica politica, perché so perfettamente che la Farnesina sta lavorando, ma non è che si va sui giornali a dichiararlo, sta lavorando sotto traccia, non si pubblicizzano queste cose, ma quelli che dicono ma Di Maio cosa fa? Ma queste cose si fanno e non si dicono, è proprio l'ABC della diplomazia, e quindi è giusto che il governo lavori sotto traccia. Io credo che sia giusto per noi ascoltatori ricordare ai nostri ascoltatori che questa situazione c'è. Ma adesso, signori, alle 9:16 minuti, io voglio accogliere il ritorno. Era scomparso un po' imbavagliato da una sorta di editto bulgaro che qui era stato messo nei suoi confronti, ma è riuscito anche lui a togliere il bavaglio e a tornare con noi clamorosamente. Albertone Forchielli. Alberto, buongiorno.
Ciao Alino, ciao.
Come
ciao.
Va? Ormai in Italia fisso, è il suo carcere, è la sua prigione, stare in Italia, è un po' la tua prigione, Albertone.
Silvio Pellico.
sei così. Va bene, ti voglio accogliere, c'è tutta questa polemica adesso sul nuovo DPCM, è considerato da linea morbida e soprattutto i sindaci lo vedono come un qualcosa che ha scaricato sui sindaci la responsabilità di mettere o no il coprifuoco. Ma al di là di questo, ti voglio far sentire, Alberto, per parlare un po' di economia, quello che ha detto Conte riguardo al lockdown e l'economia e la crescita dell'Italia. Sentiamo.
Scongiurare un nuovo lockdown generalizzato. Il Paese non può permettersi una nuova battuta d'arresto che finirebbe per compromettere severamente l'intero tessuto economico. Peraltro, il terzo trimestre che si è appena concluso segnala una ripresa vigorosa, migliore di quella francese, tedesca, spagnola.
Eccoci qua, partiamo da qui. La ripresa vigorosa, meglio di Francia, Spagna e Germania, caro Alberto. Come va l'economia?
Ma malino, adesso noi ci consoliamo sempre con poco, no? Una volta che stiamo meno peggio degli altri, i nostri vicini, esatto, ti non faleggiamo, però va abbastanza male.
Va abbastanza male.
Però dipende dove poi,
Dipende dove, cioè,
l'industria, i servizi, dipende anche dalle aree, perché l'industria più o meno tiene, saremo in pareggio secondo me, perché i beni industriali circolano nel mondo, il problema sono i servizi.
Eh sì, ma d'altronde i servizi sono stati un po' annientati, penso al turismo, a tutti quei settori, lì però tutto il mondo pagherà, il problema è che quello è un settore che in Italia tira parecchio e invece adesso no. Tu peraltro hai sempre detto di puntare anche agli studenti e ai ragazzi di puntare su questo settore, ovviamente prima del coronavirus, perché era il settore vincente per l'Italia, no? Ricordi i libri in cui diceva bisogna avere più pizzaioli, cuochi, operatori del settore del turismo. Adesso che si fa?
No, lo confermo, è solo che si fa un anno sabbatico. No, nel lungo termine non c'è dubbio che quella vocazione, la vocazione orientata al turismo paga in Italia e paga soprattutto se i ragazzi si formano in quel settore, perché possono lavorare in tutto il mondo, possono lavorare nelle grandi catene. Gli italiani sono sempre molto apprezzati nel settore del catering, dell'hospitality e compagnia. Il problema è che adesso per tutto il 2021 non se ne parla.
E quindi chi è in quel settore cosa dovrebbe fare? Cioè, magari uno che vede in prospettiva dice vabbè, nel 2022 continuo gli studi perché ci riprendiamo, ma chi è nel settore? Noi li abbiamo ospitati, i responsabili del settore del catering, del banqueting, degli eventi, cioè chi è in...
c'è poco da fare lì, bisogna aspettare, sperare che continui la cassa integrazione e armarsi di santa pazienza. Perché lì non è che si sblocca in fretta questa cosa, per meno tutto il 2021 rimane
il 2021 così.
Sì.
Vabbè. E quali sono invece i settori dove va meglio? Tu hai parlato di industria, dove ci sono dei margini di ripresa? Dove
ma intanto va benissimo nel settore pubblico, perché tanto continuano a pagare lo stipendio, non importa dove sei, fai dei mezzi finti smart working e la cosa funziona.
Ecco, okay? la battaglia contro i dipendenti pubblici che poi dopo ti attaccano, ti accusano, ti criticano. Non ti piace questo smart working nel pubblico?
No, vabbè, perché ha più fasce, no? Sì, i dipendenti pubblici non soffrono per niente. Diciamo chi lavora nel settore industriale più o meno l'ha scapolata, perché vedo le imprese industriali, anche le nostre, più o meno sono in pareggio rispetto col 2019. Sì. Hanno avuto alcune sono anche andate meglio, però il complesso... senza licenziamenti, diciamo,
sì.
Senza licenziamenti passati o prossimi a venire. E invece il settore dei servizi, disastro.
È un disastro. Senti, c'era una questione, ti voglio chiedere questo sul blocco dei licenziamenti. Che cosa ne pensi? In Italia c'è ancora il blocco dei licenziamenti, è una misura che ovviamente preserva il lavoro, secondo alcuni però è un modo per congelare una situazione un po' surreale, nel senso che poi alla fine si può sì continuare per decreto a congelare i licenziamenti, ma le imprese rischiano di andare gamba all'aria. Tu cosa ne pensi?
Nel mare magnum dei soldi che vengono dati a destra e a sinistra, nella misura in cui si possa mantenere la cassa integrazione, io non sono di quelli che dice per principio apriamo tutto, via, andiamo a casa, e qui corriamo il rischio di avere milioni di disoccupati. Quindi nella misura in cui ci sono, possiamo trovare un po' di fondi pubblici per diluire questa cosa e mantenere la cassa integrazione, io giocherei sul sicuro.
Cioè, quindi
non sarei tanto galletto in questo.
Manterresti in qualche modo, preserveresti i posti di lavoro se dovessi fare
sì,
una scelta,
possibilmente sì.
Una scelta economica in questo momento. E a proposito del MES, abbiamo sentito rispondere anche alle domande di Conte nella conferenza stampa e dire: ma il MES, smettiamola, non è la panacea di tutti i mali. Forse effettivamente non è la panacea di tutti i mali, però è subito stato attaccato dicendo c'è del qualunquismo, c'è superficialità, anche dai suoi stessi alleati, pare, dal Partito Democratico. Allora, dobbiamo aspettarci una pioggia di denaro dall'Unione Europea? Questo ci salverà? Solo questo?
No, beh, messo o non messo, alla fine i soldi dell'Unione Europea, se li distribuisci negli anni, al netto dei nostri contributi, non sono granché. Il paese, un paese non rinasce sui fondi che arrivano dall'Europa, che siano MES o qualcos'altro. Un paese rinasce da decisioni proprie, cambiamenti strutturali propri. La decisione è sostanzialmente di lavorare di più, di lavorare meglio, di spendere con più oculatezza, di stringere le maglie del paese, che in pratica vuol dire riforme, no? In pratica.
Sì.
Però la gente riforme non lo capisce, ossia bisogna trovare il sistema per lavorare di più, andare in pensione più tardi, lavorare meglio, minore assenteismo, maggiore produttività, e il paese rinasce da queste cose qui.
Sì, si chiamano riforme, ma in realtà Forchielli dice lavorare di più andare in pensione dopo e producendo di più durante la vita lavorativa.
Sì, e lavorando anche meglio sul posto di lavoro, capito? Con meno social network, meno disattenzioni, meno pausa caffè.
Ecco, lo stavo dicendo, meno pausa caffè. Ecco, sì. Meno pausa caffè, e poi lo so, vabbè, sulla questione del pubblico non ti chiedo perché hai già detto e la giornata te la sei già abbastanza rovinata. Senti, ti volevo chiedere una cosa sulla Cina, visto che tu la conosci la Cina. Adesso la Cina, che per certi versi è una dittatura, nel senso che quando hanno trovato il virus hanno detto vabbè, usiamo queste misure, chi non le rispetta va in carcere in maniera rigorosa, e quindi io dico sempre in una dittatura poi si riesce prima a uscire dalle situazioni di emergenza di salute. Pare zero contagi, tu ci credi?
Sì, ci credo.
Ci credi?
Sì, perché il sistema cinese è basato sul controllo del condominio.
Sì.
C'è ancora la vecchia struttura di partito con un responsabile di condominio che assicura la disciplina e fa da delatore, no? E questa struttura rimane, è una dittatura fondata sul condominio.
Quindi fa da decisione. Quindi ci sono le delazioni, altro che qui in Italia, il vicino, Italia, le feste, lì non si pone la questione. Cioè.
Ma sì, se ti vedono uscire, ti vengono a bussare, dico scusa, perché sei uscito? Capito? Se vedono che sono 3 giorni che non esci, vengono a bussare, dico sei per caso malato? Capito?
Sì, sì.
Funziona così lì. Cioè, è una dittatura, ma stretta. Cioè, è stretta proprio sull'individuo, capito?
Quindi
c'è ancora la vecchia struttura che di una volta delle comuni, del responsabile del quartiere, responsabile quella storia lì, quell'impronta lì rimane. Quindi non si può fare i furbi.
Però è brutto da dire, ma è quello che poi ha funzionato, cioè una compressione della libertà individuale è quello che li ha portati a dire.
Certo. Certo, se ci va bene quel sistema lì ha un sacco di vantaggi, ragazzi.
No, a me non va bene, credo neanche, no, a te, però qui siamo.
È bellissimo viverci, soprattutto noi che siamo abituati alla libera informazione, alla libera parola e compagnia, ci vivremo abbastanza male, perché lì bisogna ascoltare quello che ti fanno ascoltare, non essere troppo curiosi e non dire quello che si pensa, sì. Ti va bene, per il resto ha un sacco di vantaggi.
se ti va bene perdere un po' della libertà, insomma, va bene così, questo potremmo dire. Però tu credi quindi che siano riusciti a debellare i contagi?
Sì, assolutamente.
Qui invece siamo ancora a sentire che le sale bingo e le sale scommesse sono aperte, le scuole sono semi chiuse, questo è il dato di fatto. Viva le sale bingo
sai, bisogna preservare l'economia, bisogna preservare un minimo di libertà, ci sono la gente vota, la gente si secca, lo dice
e così non se ne esce più, si va a strascico per un altro anno.
Sì, perché la Cina ha fatto un tirone forte, no? E ha chiuso. e poi dopo da lì è tornata a partire l'economia. Tu pensa che quest'anno la Cina crescerà al 2-3%?
Sì, è vero, ho sentito anch'io, cioè rispetto cioè... al 10, però crescono comunque rispetto continuano a crescere.
Perché loro riescono, sono riusciti in 2 o 3 mesi a debellarlo.
Soprattutto a Wuhan. Va bene, Albertone, ma io ti devo salutare, ci sentiamo presto. Insomma, in tutto questo governo Conte, questi DPCM,
Conte, come c'è un vecchio detto ferrarese che dice: la merda di cavallo non è buona, non è né buona né cattiva. Ecco, questo è Conte.
Come la
merda? Ma la merda di cavallo è un pessimo concima, io non lo sapevo neanche, no? È inutile concimare con la merda di cavallo perché non concima. Quindi non fa né bene né male. La merda di cavallo non fa né bene né male.
Questo è in ferrarese. Non è un paragone massimo della vita, però insomma... Però è il paragone che ti è venuto in mente, ecco.
Ma sì,
questo detto, com'è in ferrarese, com'è?
La merda il cavallo e ne fa né bene e né male.
Questo, e secondo te in questa situazione?
No, tu mi hai chiesto, cosa possiamo dire di Conte? Ecco, questo possiamo dire di Conte.
Va bene, fermiamoci qui, direi. Grazie Albertone, ci sentiamo presto, grazie. Ciao, ovviamente io. Sempre in Italia, le sue prigioni di Silvio Pellico con Albertone Forchielli. Va bene, sudiamo anche stavolta. Vedo una persona che sta entrando in studio con passo lento, lentopede, ma non è Manera. Ah, è Maria Piera Ceci. Buongiorno Maria Piera Ceci.
Buongiorno Alessandro.
Ieri ho sentito...
Ed è veramente un buongiorno.
Sì, ieri ho sentito Conte dire che con grande gioia che le scuole rimangono aperte. Ho visto oggi un'intervista a Antonello Giannelli dicendo è stato riaffermato il valore della didattica
in presenza. Sì, l'abbiamo sentito anche nei GR.
Stupendo!
Cui,
da questa mattina...
Stupendo, un po' eccessivo, comunque è andata bene.
Da questa mattina informo che mia figlia ha iniziato la didattica online fino a venerdì era in presenza, adesso in base alla disposizione della Regione Lombardia. Grazie Regione Lombardia, fatemi fare grazie alla Regione Lombardia, da oggi una settimana a casa e una settimana a scuola. Grazie Regione Lombardia, però le sale bingo sono aperte.
Quelle, figurati, non c'è mica pericolo.
Le sale scommesse, le pizzerie, bar, ristoranti, stazioni, aeroporti. Tutto aperto, le scuole iniziano un po' a chiudere.
Poteva andare peggio.
Poteva andare peggio, potevano chiuderle del tutto.
Esatto.
Vabbè. Andiamo un attimo in pubblicità, quindi a mordere la lingua, va.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Le attività scolastiche continueranno in presenza, è un asset fondamentale per il nostro paese. Per le scuole secondarie di secondo grado...
Allora, la scuola è salva! Lo so Alessandro che tu dici tua figlia Angelica da stamattina fa la didattica a distanza, ma questo era già previsto e poteva andare molto peggio. Sorrido, ma non c'è niente da ridere in realtà.
Peraltro, come ho detto prima, la scuola ha deciso in base alla
disposizioni regionali.
Regione Lombardia.
È stato un fine settimana, io l'ho fatto qui in radio, davvero tesissimo nel mondo della scuola, che vuol dire praticamente tutti, perché tutti facciamo parte del mondo della scuola, insegnanti, presidi, ma anche famiglie. Allora, da un lato la delusione per la decisione di De Luca della scorsa settimana di chiudere tutto, dall'altro appunto la trattativa serratissima in vista del DPCM di ieri sera. La ministra, Alessandro?
Ministra? Azzolina.
Azz- non so, ha però tenuto deve tenere duro, però, ha tenuto duro, perché dopo tutta la fatica per aprire e richiudere dopo un mese, davvero sarebbe stato da cialtroni. Però regioni e comuni spingono e stanno facendo delle pressioni pazzesche perché questo avvenga. Probabilmente è la cosa più semplice da fare, mi dispiace dirlo, ma davvero è la cosa più semplice. Ragazzi, non votano, chiudiamo e buonanotte. Poi ieri sera, insomma, è arrivata questa disposizione con la scuola che resta aperta, niente didattica a distanza per tutti, fino alle medie più o meno non cambia nulla, i più grandi dovranno entrare a scuola dopo le 9, che però insomma loro sono anche tutti contenti. Una disposizione che entra in vigore dopo domani, e poi maggiore flessibilità negli orari, si può arrivare anche al doppio turno con il pomeriggio, anche se la Azzolina ha spiegato bene che se ci sono i doppi turni ci dovrebbero essere il doppio degli insegnanti, il doppio dei bidelli, cosa davvero non semplice. Dunque insomma tutti sollevati, anche se non è finita qua, perché come ha fatto De Luca la scorsa settimana potrebbe arrivare un'altra ordinanza regionale e chiudere tutto, quindi insomma
vedremo.
C'è poco da star tranquille, Alessandro.
A proposito di ordinanze regionali, nella regione Campania appunto le scuole sono chiuse, allora noi abbiamo convocato una scrittrice che con il suo ultimo libro Il treno dei bambini ha venduto credo più di 100.000 copie, anche perché talvolta succedono quelle strane alchimie per cui un libro, se è bello, vende. Non è sempre un'equazione, non è sempre un'equazione,
questo è bello davvero.
L'autrice del treno dei bambini per Einaudi è anche un'insegnante, o non so se è prima scrittrice o insegnante, Viola Ardone, come si considera? Viola Ardone, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno. Sempre prima insegnante prima di tutto e per sempre.
E per sempre. Lei ha scritto una lettera molto bella che inizia dicendo: ragazzi, scusateci, abbiamo fallito. Questo è l'inizio. In realtà poi lei spiega che, sentendo, percependo l'umore di tutti i ragazzi, anche l'entusiasmo dei ragazzi che provano a collegarsi, in realtà lei dice: no, non abbiamo fallito, e ve lo leggo lo leggo nei vostri occhi.
Il fallimento è fuori.
Il fallimento non è della scuola, insomma.
Io, ascoltando le loro domande, le loro reazioni anche emotive a questa notizia improvvisa della chiusura, perché poi ci è piombato addosso il giovedì sera alle 6 per la mattina dopo del venerdì, quindi senza neanche avere il tempo di organizzarci, sentendo le loro reazioni io ho pensato: beh, ma allora non abbiamo fallito se loro dichiarano il loro bisogno di scuola, il loro desiderio di tornarci, e anche la delusione, perché siamo stati mesi anche durante la didattica a distanza a dire: non vi preoccupate, torneremo in classe, e poi abbiamo ripreso, abbiamo detto: la scuola è sicura, state tranquillissimi, e poi in realtà la Campania è stata l'ultima ad aprire, molte scuole hanno iniziato il 1 ottobre perché abbiamo anche avuto le lezioni, quindi sanificazioni,
anche il maltempo, no? C'è stata anche una chiusura per il maltempo, non vi siete fatti mancare nulla.
Nulla, quindi neanche 2 settimane di scuola e chiudiamo, e quindi proprio dal punto di vista educativo, che ruolo ha la scuola? Che cosa dice la scuola? Stupidaggini? Diciamo: qui state tranquilli e poi dopo le chiudiamo, perché invece no.
Tra l'altro Ardone, direi che la scuola è il luogo davvero più sicuro che ci possa essere, perché è stato fatto uno straordinario sforzo, i ragazzi sono seduti con tutte le regole del caso, disinfettati eccetera. Buttarli fuori dall'unica struttura nella quale sono controllati praticamente a vista non è una contraddizione?
Ma sì, perché allora in realtà se c'è una situazione grave è giusto chiudere anche le scuole, però dopo aver chiuso tutto il resto, perché i ragazzi, soprattutto i grandicelli, se non sono in classe probabilmente saranno altrove, saranno in giro, non sono agli arresti domiciliari.
Come ha detto l'Azzolina, li ho visti nei centri commerciali, insomma.
Sì, ma non solo, è naturale a quell'età lì, se non c'è obbligo di restare a casa, se non c'è obbligo di dimora, loro sono in giro. Noi abbiamo lavorato tanto davvero per applicare tutti i protocolli in modo ossessivo, direi, e nella scuola il contagio è veramente difficile.
Minimo, l'hanno detto anche gli esperti. Gli esperti hanno confermato: il contagio è minimo. No, è sarebbe quasi tutto... da blindarli dentro le scuole e chiuderli
dentro. Questa è la soluzione che ha prospettato Leonardo Manera la scorsa settimana.
Poi li
che tutto nasce dalla congestione dei mezzi di trasporto, e io la scorsa settimana ho fatto una provocazione dicendo: arriviamo a chiudere tutto, come dice lei Ardone, ma tutto provocatoriamente, anche le stazioni e gli aeroporti prima di arrivare alla scuola, nel senso di dire che la scuola è il futuro, dovremmo proprio partire da altro.
Ecco, poi c'è anche un altro problema che probabilmente lei conosce fino a un certo punto, nel senso che lei insegna in un liceo, quindi insomma con un'utenza tradizionalmente non troppo a rischio, ma ci sono tantissime famiglie che non possono garantire la didattica a distanza ai loro ragazzi, l'abbiamo ripetuto in maniera ossessiva durante il lockdown e non credo che sia cambiato molto nel giro di qualche mese, e i ragazzini, quelli delle famiglie un po' più disagiate, possono finire per strada. Insomma, a Napoli questo problema, in Campania c'è e anche più
che
altrove.
In Campania questa è una piaga in particolare, cioè noi lottiamo con la dispersione scolastica da sempre e quindi questo è un problema enorme. E poi c'è il problema dei piccoli. Io ho un bandino che ha 9 anni, in parte elementare, per lui è più complicato seguire la didattica a distanza. Ci sono i bambini della prima che devono imparare a leggere e a scrivere. Come si fa a distanza? I ragazzini del primo liceo classico scientifico devono imparare il greco e il latino, è una cosa molto complessa.
Sì.
I ragazzi che devono imparare le equazioni, la lingua straniera, musica, lo strumento musicale, non sono cose che si possono dimandare tu cura alla DAD, no?
No, io sono completamente d'accordo. Come ne usciremo secondo lei? Come ne usciranno queste generazioni quando, e spero, insomma, spero che sia l'ultimo anno scolastico costellato da questo problema, speriamo davvero tutti.
Sì, dai.
Come ne usciranno secondo lei dopo 2 anni un po' così spezzettati?
Allora, sicuramente traumatizzati, questo tutti, però loro di più, con qualche paura in più, con delle lacune, io credo, proprio nella preparazione scolastica, però probabilmente anche con una forza maggiore nell'affrontare le difficoltà, perché sono cose che poi ti insegnano anche a dare il giusto ordine alle priorità. Cioè questi ragazzi usciranno con un desiderio di scuola, un amore per la scuola che probabilmente altre generazioni non hanno avuto.
Beh, bello
voglio
questo,
vedere se faranno filone a scuola dopo. Bella
sera, guardare il bicchiere mezzo pieno.
No, vabbè, questo è un segnale ottimistico.
È vero, però.
Cioè, avranno un legame, dice Viola Ardone, più col mondo della scuola, proprio perché gli è stato un po' sottratto così.
Esatto, maniera... come tutte le cose desiderate.
Esatto, a questo
un po'
punto...
tutta la società, no? Ha scoperto il valore della scuola in questo momento di difficoltà.
Anche le famiglie con cui spesso ci si trovava in contrasto, io credo che abbiano capito realmente l'importanza dell'insegnamento, il lavoro di noi docenti e l'amore che abbiamo per il luogo del nostro lavoro.
Lei conclude questa lettera dicendo: la scuola serve soprattutto a seminare dubbi e far germogliare domande. Ecco, qui è il senso della presenza fisica, che non può essere demandato alla didattica a distanza.
La presenza fisica, d'altra parte, consente di guardarsi singolarmente negli occhi, ed è una cosa che ho sperimentato proprio facendo la DAD. Quando io guardo Abate negli occhi, Abate non sa che sto guardando lui e non Dan Grillo o Zaccaria, sì. Perché non c'è possibilità di questo contatto visivo uno a uno, che è importantissimo.
Ma sì, è fondamentale. Viola Ardone, noi la ringraziamo davvero tanto, ripeto, insegnante, ma anche scrittrice. Guardi, sono arrivati tanti messaggi ovviamente di gente che ha detto: ah, io il treno dei bambini l'ho letto.
Dove tra l'altro si parla anche del valore della scuola, no?
Certo.
Perché questi bambini che venivano portati in Emilia Romagna da Napoli, in effetti trovavano anche una scuola,
sì, sì.
E un'educazione.
Una storia che appartiene alla storia d'Italia. Grazie Viola Ardone veramente per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie e tenete duro.
Buona
voi
scuola a tutti. Che dobbiamo dire? Buona scuola. Io oggi mi sono tutto attrezzato. Allora, Angelica, sei pronta? Il collegamento, Meet, Zoom, PC.
All'inizio è dura. Poi purtroppo.
No, beh, ma l'ha fatto anche l'anno scorso.
Poi purtroppo si abituano, e questo dico purtroppo perché. So. Ma no, si sta bene.
Infatti, voglio vedere settimana prossima, quando il lunedì deve andare a scuola. Perché non è un giorno e un giorno, è proprio una settimana e una settimana. Ogni scuola.
Sì, ragazzi, sono anche un po' scombussolati da tutto sto traffico, insomma, vabbè.
Dai,
grazie a Biardone, grazie a te Alessandro. Noi ci ritroviamo la prossima settimana.
Sì.
Spero che durante la settimana non dobbiamo risentirci per brutte notizie.
No, devo dire che questa sigla, Tutti a scuola, adesso dobbiamo dirlo, è stata partorita da Sebastiano Barisoni, che secondo il nostro direttore esecutivo, secondo me, è stata un po' una malefica presa in giro.
Tutti a scuola!
Perché ogni settimana sono sempre meno quelli che vanno a scuola. E forse. Sebastiano Marisoni è subdolo e malevolo, forse.
A un certo punto toccherà cambiarla, diciamo.
Toccherà, sì. Chissà se la possiamo portare fino alla fine, questo tutti a scuola. Vabbè. Da una sigla è diventata un auspicio, una chimera, un'utopia.
Ciao.
Ciao Maria Piera.
Uno, nessuno, 100 Milan.
I ragazzi non votano, ma i genitori votano. Occhio, eh?
O comunque quando all'estero ci prendono per il culo e dicono che gli italiani pensano solo a mangiare, hanno ragione. Cioè Conte praticamente ha scritto un decreto legge con le istruzioni per andare a fare aperitivo e la cena fuori. E tutto il resto? Boh, siamo ridicoli. Ridicoli.
Beh, per permettere a Leonardo Manera di poter consumare i suoi gin tonic, i suoi mojito in libertà. Prima in sala bingo, no, in Regione Lombardia è chiusa. Leonardo!
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, prima hai fatto quella polemica sterile. Quale? Dicendo le scuole sono a casa, alcuni sì, studenti sì. E le sale bingo sono aperte. Sei stato smentito immediatamente.
In Lombardia, sì, da Elisabetta Fusconi. Perché in Lombardia sono chiuse, ma in Italia no, chiudono alle 9.
Sì. Comunque, io in questo caso avrei una soluzione anche in questo caso, eventualmente.
Attenzione, Leo risolve facile. Bene.
Mettere i ragazzi nelle sale bingo, così possono continuare a fare scuola lì, mi sembra una buona soluzione, cosa ne dici?
Sì, però alle 9 tutti a casa, 9
e ogni tanto,
di sera.
Ecco, sarebbe anche utile perché poi durante la ricreazione puoi fare un'estrazione, siccome i bambini i ragazzi devono rimanere fermi al tavolo.
Interroghiamo il 22!
Quindi propongo questa soluzione alla ministra Azzolina.
Ah, vedi come lo dici bene?
Ah, sì, perché alla fine sta cercando di tenere aperto. Tra l'altro non ho capito, non ci sono variazioni per gli spettacoli, quindi a quanto pare si potranno continuare a fare
chi lo sa.
Con le regole di prima, non sono stati citati. Mm-hmm. Però dai, nel complesso dai, vediamo su. Insomma come dai. Va.
Poi il Milan ha vinto il derby, dai, su, siamo in testa alla classifica. Vabbè, la Pro Sesto ha perso. Vabbè. Vai Leonardo, tocca a te.
Ah, sai che avevo dimenticato perché ero convinto.
L'importante
fosse...
è che tu non abbia dimenticato di fare il pezzo.
Ero convinto che fossero le 9
Senti
e mezza.
Senti come la sigla ti richiama, ti richiama.
Aspetta un attimo che devo aprire
Aspetta, devi aprire il computer. Aspetta, devi mettere la password. Leonardo Manera 1.
Allora, a che ora chiudiamo? Che magari potremmo tenerlo per domani.
No, tra 5 minuti. No, ma sei vergognoso. Vai!
Viviamo in un periodo dove l'ansia è ai massimi livelli anche a causa del virus. E sempre a causa del virus è aumentato in modo esponenziale il nostro rapporto con i social. Si prende in mano il telefono proprio per placare un po' di quell'ansia. Ansia che spesso determina anche disturbi fisici come sensazioni di soffocamento, tachicardia. Coliti, debolezza alle gambe, tremori, orticaria, sudorazione, calo del desiderio, che a volte vengono anche tutti insieme. Volevo cominciare in modo allegro stamattina. Ma l'ansia può avere anche degli effetti positivi perché ti permette, dicono gli esperti, di essere più performante, perché nel nostro mondo essere performanti è la cosa più importante, a tutti i livelli. Ma è un cane che si morde la coda, infatti l'ansia spesso nasce perché ci chiedono di essere più performanti e allora viene l'ansia, che sì, magari ci fa essere più performanti, però fa venire anche tachicardia, coliti, tremore, orticaria, eccetera. Insomma, non è un bel mondo. Io lo so che adesso a qualcuno sta facendo venire l'ansia. Ma poi pare che l'ansia in parte nasca anche dal rapporto distorto con i social network che utilizziamo così in gran quantità. Li si utilizza per placare l'ansia per un attimo, ma in verità poi quell'ansia aumenta proprio a causa dei social, cioè tutte quelle persone che ogni giorno vediamo in metropolitana, sui mezzi pubblici o per strada con la testa china sul telefono, e anch'io, tutti noi mentre stiamo lì con la testa sul telefono stiamo coltivando in qualche modo l'ansia. Il telefono è il cavallo di Troia per far entrare l'ansia nel nostro corpo, è come lasciare la finestra aperta a Dracula e invitarlo a entrare dentro di noi. Infatti i social hanno creato un bisogno di esibizione in se stessi di cui non possiamo più fare a meno. Noi postiamo sui social qualcosa e restiamo in attesa di una risposta, e l'attesa di ricevere un like da qualcuno ci mette ansia. Io per esempio posto un cibo che ho cucinato e se non ho abbastanza like mi viene ansia. Posto una vacanza che ho fatto e se non ho abbastanza like mi viene ansia. Metto la foto del cagnolino e se non ho abbastanza like mi viene l'ansia. Io prendo il cagnolino per rilassarmi, ma se poi metto la sua foto su Facebook e non ho abbastanza like mi viene l'ansia. E allora cambio cane, così viene l'ansia anche al cane, ma non è colpa del cane. Il fatto è che io affido il mio valore anche personale di quello che faccio ai like di persone che magari non conosco oppure conosco poco, e di chi vive con me insomma mi interessa quasi meno. Io voglio i like sui social oppure su WhatsApp. Se vedo qualcuno che ha letto il mio messaggio e non mi risponde in fretta mi sento frustrato, non mi sento amato. Io valgo solo se vengo considerato abbastanza sulla rete, perciò la rete, i rapporti virtuali, soprattutto in questo periodo di distanziamento fisico e sociale, sono più importanti dei rapporti reali. E se non ho successo sulla rete mi viene ansia, e la mia donna mi lascia perché non ne può più, e perché anche lei vive la stessa cosa, perché quando ho messo la foto di coppia su Instagram ha avuto pochi like. Sarebbe bello riuscire a usare un po' meno i social, ma ormai è troppo tardi. Continueremo a vivere così, prigionieri dei like e ignorando o quasi la vita vera, che peraltro ora è nascosta sotto una mascherina. La nostra faccia reale, ma anche un po' finta, ormai possiamo farla vedere solo sui social.
Mi
ha fatto venire un po' di ansia.
Abbastanza. No, beh, mi ha fatto venire più ansia. Mi arriva una foto da casa, dove in questo momento, dove insomma, la babysitter mi ha mandato una foto di un ragno che ha catturato, un ragno violino, ma grande, grandissimo. Insomma, mi è venuta un'ansia pazzesca. Ha detto: te l'ho catturato, l'ho messo in un barattolo, perché studia all'università queste cose. Mi ha scritto che è un, aspetta un attimo che ti dico che cos'è, un ragno violino, è un Loxosceles rufescens. Ha detto: certo. vai a vedere un po' su Wikipedia, e sono andato a vedere, è anche abbastanza velenoso. Va bene, dopo aver dato questa comunicazione mi è venuta più ansia per questo che per il tuo pezzo. Diciamo che
probabilmente ce ne sì. Sono anche altri dentro casa tua.
Grazie.
Quindi attento stanotte, perché magari mentre dormi si arrampica sul materasso, visto che è un po' velenoso. Ci sarà una piccola colonia di quei ragni in casa tua che arrivano di notte, vengono mentre stai dormendo e che non puoi controllare.
Giornale radio,
ragni,
grazie.
Violino, molto pericolosi.
Ogni giorno alle 13 i nuovi fatti di attualità iniziano a prendere forma. In 60 minuti proviamo a spiegarveli bene, capire per farsi un'idea da condividere con gli altri. Perché la cronaca non è solo una notizia dietro l'altra. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, tutti i giorni alle 13, naturalmente su Radio 24.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno caro Milan, due settimane fa ho dovuto pagare all'Humanitas di Milano 65 euro per fare il tampone a mia figlia che ha le medie per un sospetto Covid. Questa settimana mi tocca pagare ancora 65 euro per fare il tampone a mia figlia per un sospetto Covid. Ma chi è che mi rimborsa tutti questi soldi? Ogni volta che c'è un caso di Covid o sospetto Covid devo pagare per fare il tampone.
No, ma la pubblicità dopo il pezzo di Manera e dopo il ragno violino siamo veramente, come dice Cruciani, al top.
Che pubblicità c'era? Non so, mica l'ascolto, vai.
Ma ragno, il violino è piccolo, è 12 mm. Lo so perché mi ha sgagnato a me, per un pelo non vado all'ospedale.
Grazie, grazie, cara ascoltatrice, grazie.
Subito dopo aver parlato di ansia, la prima pubblicità è stata proprio di un prodotto per alleviare l'ansia. Quindi noi siamo perfettamente sincronizzati.
Siamo
io
pagati.
Mi ero informato prima.
Sincronizzati, dillo, no. Pagati, pagati. No.
Io, siccome ci tengo alla trasmissione, mi informo, chiedo quale pubblicità c'è dopo e in base a quello cerco di sincronizzarmi.
Ah, ecco, ecco.
Meriterei un aumento di stipendio per questa diligenza.
No, oppure ti daranno dei prodotti adeguati. Va bene adesso la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, torna con noi un nostro amico Luca Perri, astrofisico. Luca, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Questa volta ha sfornato un libro insieme a Serena Giacomin, che è una fisica, laureata in fisica, specializzata in fisica dell'atmosfera, per parlare del nostro mondo, diciamo così, in maniera molto chiara, spassosa, anche con delle illustrazioni. Pinguini all'equatore, questo è il titolo del libro per
Di
Agostini.
Permettimi, Alessandro, di dirti una cosa, che il modo in cui l'hai detto non è stato molto gentile. Questa volta ha sfornato un libro, come dire, ne ha fatta un'altra, stavolta
no,
vediamo cosa ha fatto. Era un po' denigratorio.
No,
lo hai denigrato.
Per dire gli altri non lo erano.
Un libro.
Gli altri non lo erano. No, un altro libro. Oh, mamma mia, ragazzi, ma nera hai fatto così. Pinguini all'equatore, ovviamente legato al clima. Allora, intanto, chiariamo una volta per tutte, Luca Perri, perché io so che in America una volta un conduttore televisivo rappresenta, siccome si dice non è vero che andiamo verso il surriscaldamento del pianeta, allora cosa ha fatto? Ha invitato uno scienziato che dice questo e 99 scienziati che dicono invece, per dire rappresentiamo com'è la realtà. Ormai
esatto.
È unanime l'idea che andiamo verso un surriscaldamento. Vero?
Sì, allora diciamo che l'ultima statistica fatta fra gli scienziati era il 97% sostengono che c'è, il 3% no. Poi questa percentuale varia fra il 95 e il 99 nel corso degli anni, però diciamo che comunque c'è quasi l'unanimità a riguardo, non ci sono troppi dubbi sul fatto che ci stiamo surriscaldando, tant'è vero che anche i negazionisti adesso hanno cambiato la loro versione e sono passati da non esiste il cambiamento climatico a non è colpa dell'uomo il cambiamento climatico,
ecco.
Quindi hanno cambiato la versione e oramai anche loro non possono più negare, insomma, l'esistenza della crisi climatica.
Quindi bisognerebbe in realtà invitare 3 scienziati che dicono non
esatto.
C'è il riscaldamento della Terra e 97 invece di sì. In questo libro con Serena Giacomin smentite anche un po' tutti dei luoghi comuni. Uno è questo, per esempio, no? Che abbiamo appena detto.
Sì, uno è questo, poi ce ne sono veramente moltissimi che saltano fuori da Annibale è passato con gli elefanti sulle Alpi,
sì.
E quindi all'epoca faceva molto più caldo perché sennò non avrebbe potuto farlo. La Groenlandia deriva da Greenland, Terra Verde, e quindi una volta c'erano i prati in Groenlandia, insomma tante delle bufale, è colpa del sole, un'altra cosa che si dice
sì.
Spesso a noi astrofisici, il sole ha aumentato la sua attività, ma a dirla tutta siamo in un cosiddetto minimo solare, quindi l'attività del sole.
No, tutto tra l'altro analizzato con dei dati, per esempio, lo sai Leonardo Manera che se tu studi il berillio 10, che saprai benissimo, è un elemento chimico radioattivo nel terreno, puoi scoprire quanto il sole irradiava energia, che ne so, 1000 anni fa?
È l'argomento del mio pezzo di domani.
Sì, non ho dubbi a riguardo, non ho dubbi. Luca.
Esatto, no, l'idea era proprio unire due punti di vista leggermente diversi, nel senso che Serena si occupa principalmente di meteo e clima, soprattutto studi climatici, io in quanto astrofisico mi occupo quindi di sole, stelle e raggi cosmici, che sono un altro dei fattori che può influenzare in realtà con questi raggi, queste particelle che arrivano dallo spazio ad alta energia, sono uno dei fattori che influenza anche la composizione atmosferica e quindi in realtà anche il clima, l'idea era unire le nostre competenze per andare ad affrontare quelle che sono le principali bufale che girano. E di solito quando qualcuno parla di sistemi complessi come possono essere raggi cosmici, il sole, è anche difficile andare a smontare quelle che possono essere anche delle scemenze dette, perché comunque serve andare ad analizzare i dati. Quindi la nostra idea era: ok, mettiamoci senza pregiudizi e analizziamo tutte le cose che ci hanno detto e vediamo cosa ne viene fuori.
Tra l'altro, giustamente c'è uno spoiler di questo libro, perché alla domanda iniziale, ma è colpa nostra o no? Cioè, dice sì. È colpa dell'uomo.
È assolutamente colpa nostra. Sì, c'è poco da girarci attorno quando si analizzano tutti i dati, ripeto, anche senza i pregiudizi, e si va solo a vedere, ok, com'era la situazione del sole, quindi qual è l'attività solare, oppure un'altra cosa che si dice è cambiata di un po' l'orbita terrestre, o addirittura qualcuno dice è cambiata l'inclinazione dell'asse terrestre, saremmo tutti morti malissimo se fosse successo davvero. Quindi l'idea è analizziamo pian piano e andiamo a scoprire se queste sono cause possibili. Il problema è che ogni volta che analizzi una di queste cause, la risposta è no, questa non è possibile, quindi alla fine quello che arriva è colpa nostra.
Cioè, per esclusione, capito, Leonardo Manera, per esclusione non è l'asse terrestre, non è l'orbita, non è il sole, eccetera, è l'uomo che porta questo surriscaldamento.
Però noi possiamo agire a livello di grandi scelte, immagino politiche, ma il singolo cittadino cosa può fare?
Ma in realtà il singolo cittadino ha un'arma potentissima, può votare, e quindi tendenzialmente se c'è una coscienza scientifica in cui ogni cittadino si rende conto dell'esigenza, può anche far sentire il suo peso politico. C'è stato ad esempio nelle ultime elezioni europee un grosso movimento dei verdi e delle situazioni ecologiste in tutta Europa, devo dire, tranne che in Italia i verdi praticamente non esistono a livello politico, però se c'è la consapevolezza, insomma, che questo è un tema importante e che è un tema, noi adesso in questo periodo storico siamo tutti preoccupati ovviamente dalla pandemia del coronavirus, perché la vediamo come una cosa più immediata rispetto ai cambiamenti climatici. Noi tendiamo a non agire verso i cambiamenti climatici perché li vediamo come un problema futuro. In realtà quello che dobbiamo tutti capire è che è un problema già attuale, cioè se non per dire quasi passato, perché il tempo giusto per agire era ieri, non domani, non oggi, e quindi il punto è che dobbiamo renderci conto tutti di quella che è la situazione e quindi iniziare a chiedere noi per primi un'azione da parte dei governi in generale, ma anche parte di multinazionali.
Luca Perre, hai mai visto delle campagne elettorali in cui questo tema sia così preponderante? Non so, guardiamo gli Stati Uniti adesso, cioè, quanto se ne parla? No, zero.
Ma infatti il problema è che se ne parla zero, però così come si parla adesso a livello politico del coronavirus, appunto, perché anche quello sta diventando un argomento politico, nel momento in cui tutta la popolazione si rende conto che il problema dei cambiamenti climatici non è rimandabile, ma è un qualcosa da affrontare istantaneamente, così come stiamo affrontando istantaneamente la pandemia, questo può diventare un argomento anche politico. Ciò detto, in realtà, se tutti noi iniziassimo a migliorare un po' il nostro stile di vita, banalmente, invece che mangiare bistecche di manzo tutta la settimana, me la mangio una volta al mese, già questo migliorerebbe notevolissimamente la situazione, perché credo che dopo la bistecca di manzo la cosa che ha più impatto ambientale sia uccidere fatine dei boschi, cioè nel senso è la cosa peggiore che possiamo fare la bistecca di manzo dal punto di vista di ecosostenibilità. Quindi è una scelta che dobbiamo fare tutti, sia come singoli cittadini che come comunità.
Noi, Luca, ti ringraziamo. Ripeto, Luca Perri con Serena Giacomini, ma ci sono anche le istruzioni di Caterina Frattalocchi, voglio citarlo perché sono istruzioni molto belle. Avete scritto questo libro, questo grande libro, finalmente un libro di Luca. Scherzo. Pinguini all'equatore per De Agostini. Grazie, Luca, ovviamente un grande abbraccio. E ci sentiamo presto, caro Leonardo. Hai capito? Tu che mangi bistecche anche a colazione, come Rocky Balboa mangiava uova.
No, io invece notavo che ormai quasi tutti mangiano carne bianca, con gran dispiacere di polli e tacchini, insomma. In realtà penso che le abitudini
anche capponi e galline.
le abitudini sono abbastanza cambiate rispetto, stanno cambiando insomma, credo, no?
Sì,
le abitudini
però,
di noi.
Luca Perri dice che forse non è ancora abbastanza, magari da noi sì, magari in America meno. Vabbè, ma non è una, che non è una questione di vegani, vegetariani o no, ma è una questione di scelta ambientale, così dice Luca Perri, poi dopo leggete il libro e va bene. Allora, caro Leonardo, andiamo al traffico, poi riprendiamo da un'ascoltatrice, Valentina da Milano, altri ospiti. Sei contento che abbiamo parlato molto poco di Covid? Vedi che si può vivere comunque parlando molto poco di Covid.
Beh, insomma, COVID. Se per te è molto poco
COVID,
quello che
COVID,
abbiamo detto fino adesso, vuol dire...
Covid.
Beh,
se... Covid.
Se secondo te fino adesso ne abbiamo parlato poco, vuol dire che non ascolti la trasmissione che fai.
Ma non è vero, abbiamo parlato di più di economia, di scuola, certo, legata alla situazione, di ambiente, i pescatori. Adesso dopo abbiamo un ospite, tra poco abbiamo un ospite sul Covid.
Sei
dopo
distaccato
traffico.
Dalla tua trasmissione,
dopo
noto
il traffico,
questa cosa.
Dopo il traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan, perché non parli delle pensioni dei giornalisti? Tu che dici che bisogna andare in pensione più tardi?
Veramente l'ha detto Forchielli, ma so, le pensioni dei giornalisti. Valentina da Milano, buongiorno, eccoci.
Andrò.
Buongiorno, come va? Ci sente?
Sì, sì, la sento, la sento. L'intervento di Forchielli mi ha abbastanza depresso quando
perché?
Sul passaggio di, sugli eventi, sui congressi, io aggiungo sui concerti, con un generico aspetteremo la fine del 2021. Io che faccio parte di questo settore, davvero sento che mi si spezza il cuore perché è un settore in ginocchio già adesso, dopo 8-9 mesi
sì.
E non può assolutamente sopravvivere un altro anno perché non ha un supporto e non ha abbastanza ossigeno.
Cioè di che ambito fa parte, dei concerti?
No, allora io ho un'agenzia che organizza eventi, ma diciamo che facciamo parte di una categoria più ampia che stiamo cercando di rafforzare. Siamo quelli che abbiamo organizzato Bauli in piazza in piazza
molto,
Duomo.
Molto, molto esatto. Anche scenograficamente molto educata.
Vabbè, il nostro
mestiere. È certo.
Non solo la scenografia, anche la gestione della complessità, i luoghi pubblici, in gestione delle persone, quindi volevamo dare anche questo messaggio. Ecco.
Certo.
È sempre il solito discorso, si pensa che sia un settore che occupa solo quelli che vanno sul palco, oppure invece poi c'è tutto un mondo
570.000 operatori, indicativamente.
Esatto. Sì, sì,
tra l'altro,
il buon Leonardo Manera ce lo racconta da sempre, insomma, di un settore veramente in ginocchio. Ecco.
Sì, un settore in ginocchio, ma poi un settore
ma le persone cosa fanno,
professionalità?
Valentina, adesso? Tutte le persone che magari guadagnavano 1.000 euro, 1.200 euro al mese e da 7-8 mesi già non guadagnano nulla. Un po' c'è stato un pochino, qualche fondo c'è stato. E adesso magari in prospettiva per un altro 6 mesi, 7 mesi non guadagnano, cosa fanno? Cosa vi dicono?
Vorrei fare questa domanda, la vorrei fare al nostro governo, magari in particolare a Franceschini, perché non ci sono supporti, nel senso che poi il settore è abbastanza ampio e complesso, quindi ci sono agenzie come la mia, che poi sono aziende con i dipendenti, che quindi ovviamente possono usufruire finché sarà possibile di fissa, cassa integrazione, andare in riduzione di costi, eccetera. Però poi tutte le nostre aziende hanno rapporti con appunto quelli che noi definiamo tutti i freelance, che invece non hanno alcun tipo di supporto.
Ma e che cosa dicono?
Cioè, non lo so come faranno a sopravvivere.
Ecco, ma vorrei sapere se c'è qualche storia. Noi abbiamo raccontato quella, per esempio, di Giorgio Zanetti, qui ospite, comico, che ha fatto il muratore, il potatore di viti, è andato in un bed and breakfast, cioè perché poi uno alla fine
assolutamente
deve
cercano
mangiare.
Di reinventarsi in questo senso. Poi, non so, per esempio, una mia carissima amica che è sposata insieme a un altro freelance come lei, stanno cercando di cambiare, vivono in campagna tra nel Piemonte, di cambiare l'utilizzo della loro casa per cercare di fare degli eventi all'interno della loro casa digitali, certo. Allestendo degli studi con il Greenback, se sa appunto cosa sono, per cercare di far sì che gli eventi vengano fatti in maniera digitale.
Lo sfondo verde, ecco.
Lo sfondo verde, esattamente.
Valentina, no, ma noi capiamo, ogni tanto raccogliamo delle urla così di dolore e di sofferenza di questo mondo, caro Leonardo, dobbiamo, come dire, continuare a raccoglierle. Più di così noi cosa possiamo fare? Non siamo i decisori.
Sì, perché non è un settore marginale, è un settore che occupa tante famiglie, anche se magari a volte viene visto come superfluo, ma non è così. In questo caso poi si parlava anche di congressi, quindi non solo di spettacoli, ma da ieri sono proibiti i congressi in presenza.
Sì, le sagre, le fiere se non nazionali. Ma devo dire che insomma poi c'è un indotto incredibile, perché se uno organizza un evento, c'è l'ufficio stampa, quelli che partecipano, pensate che ne so, i driver e quindi gli autisti, i tecnici fonici, gli elettricisti, il banqueting, il catering, cioè sono centinaia e centinaia di migliaia di persone, non è che sono, come dire, andiamo al concerto degli U2 e gli U2 poverini non incassano soldi perché non fanno concerti, non sono certo loro quelli in sofferenza. Va bene, ma adesso vogliamo salutare il vice sindaco di Azzano San Paolo, Francesco Persico, provincia di Bergamo. Buongiorno vice sindaco.
Buongiorno a tutti.
Come sta intanto? Perché lei si è trovato in una situazione di difficoltà a New York, difficoltà legata al Covid. Come sta?
Sto
intanto?
Bene, adesso sto bene, grazie.
Si trovava negli Stati Uniti e insomma è stato colpito dal Covid. E si è trovato in una situazione in cui sappiamo com'è la sanità negli Stati Uniti, rischiava da una parte di dover pagare $100,000 per 17 giorni di ricovero, $100,000, poi dopo lamentatevi della sanità pubblica italiana, cari ascoltatori, Persico.
Sì, esatto, non era di certo una novità, era un rischio alla quale eravamo ben consapevoli, infatti avevamo come ogni prassi per chi si reca negli Stati Uniti, stipulato una polizza assicurativa.
Sì.
La mia azienda l'aveva fatta per tutti i dipendenti che eravamo in questo trasferto di lavoro.
E come mai allora con l'assicurazione rischiava di pagare questa cifra?
Perché dopo alcuni giorni che io ero stato ricoverato, l'OMS ha dichiarato lo stato di pandemia globale, era una clausola che all'interno dell'assicurazione faceva decadere.
La clausolina, quando si dice leggete tutti gli asterischi, lei mai avrebbe pensato la pandemia fa decadere.
Nessuno avrebbe mai pensato una cosa del genere.
E quindi 17 giorni, ma come funziona? Cioè che è che le porta il conto alla fine? Cioè la fattura quando uno esce dallo ospedale, prego, devi pagare questo?
Il primo giorno che ero stato ricoverato avevo già intuito che c'era qualcosa di mezzo, in quanto l'ospedale suonava il telefono della camera, l'ospedale era l'ufficio amministrativo, voleva sapere in che modo io avrei pagato la mia degenza presso il loro ospedale.
Cioè lei stava male e le chiedevano, mi dia i dati della carta di credito nel frattempo.
Sì, ho sfoggiato elegantemente i moduli dell'assicurazione che avevo con me, pensando di avere risolto la questione. Poi quando sono tornato a casa, per prima cosa ho trovato nella posta la fattura dell'ambulanza, in quanto sull'ambulanza mi avevano chiesto i miei dati anagrafici naturalmente, ed era di $2,500, e lì ho capito che la situazione si metteva un po'
male.
Alcune cifre importanti, perché avevamo fatto solo 800 metri con l'ambulanza.
800 metri, $2,500.
Sì, io sull'ambulanza avevo contato tre curve, perché in quel momento stavo proprio pensando chissà dove mi portano, più in pensiero anche per i miei colleghi, perché potessero comunque stare in contatto con me. Ho detto abbiamo fatto proprio veramente poca strada, poi quando sono tornato ho detto cavolo, $2,500 proprio per 800 metri, un chilometro neanche.
E poi $8,000 al giorno di terapia intensiva, perché lei insomma è finito in terapia intensiva. Questo
sì, esatto. Questo non è una novità, in quanto su ogni sito internet degli ospedali americani c'è un listino prezzi, tot al giorno per la terapia intensiva, tot al giorno per la degenza e eventualmente per qualsiasi tipo di operazione la persona ha bisogno.
Cioè, capito Leonardo, altro lo ripeto.
Ma può essere che molti americani, molte persone che abitano là, residenti, si trovino in questa situazione, che magari rinunciano alle cure perché magari non hanno un'assicurazione che copra questo tipo di eventi e quindi c'è anche più mortalità per questo?
In quel momento poi le voci si rimbalzavano su una possibilità che lo Stato andasse a coprire Perlomeno questo aspetto riguardo al Covid, su altri aspetti sì, molte persone possibilmente rinunciano.
Eh sì, sappiamo il problema della sanità è un grande tema dibattuto anche da campagna elettorale ogni volta negli Stati Uniti. Poi lei alla fine, grazie alla sua azienda, se ho capito, questi $100,000 non li ha pagati, al di là del fatto che in quel momento la situazione era più seria per quel che riguarda la salute più che per i $100,000, quelli li ha scoperti dopo.
Sì, esatto, sì sì. Sì, no, io devo solo che ringraziare la mia azienda e l'azienda per la quale eravamo ad operare negli Stati Uniti per tutta l'assistenza che comunque dall'inizio alla fine mi hanno sostenuto.
So che è un aspetto più magari di colore, però lei ci ha tenuto anche a far sapere che non è che mangiasse benissimo in questi ospedali.
E anche quella non era una novità alla quale andavo incontro.
Vabbè, perché cosa le davano da mangiare? Insomma, già non è che negli ospedali italiani in genere si mangi gourmet, però... Lì?
Avevo la possibilità di poter scegliere, perché ogni mattina ricevo una chiamata e sceglievo il pranzo e la
tanto
cena.
Paga, tanto il conto costa.
Era già pagato.
Esatto.
Cercavo di scegliere, diciamo, il meno peggio, in quanto c'era la possibilità di scegliere tra pollo piccante, hamburger o pizza. Ma terapia intensiva.
Hamburger in ospedale, cioè, capisci? Abbiamo appena parlato la bistecca di manzo.
Sì, cioè,
hamburger! Ma come l'hamburger all'ospedale?
In terapia intensiva, se mi presentassero una pizza o un hamburger, però mi hanno detto che era routine, nel senso, in tutte le camere veniva servito il tipo di pasto. Vabbè, dopo, diciamo, c'era la possibilità di scegliere frutta, verdura, succhi. Ho sempre optato per soluzioni migliori che
frutta e verdura è abbastanza.
Quindi
meglio.
Non c'era il semolino protagonista come da noi negli ospedali italiani.
Quello no.
No, semolino no. La pizza com'era? Quindi... No, drammatizziamo un attimo, perché in realtà lei ha vissuto giorni di paura, immagino. Pizza?
Sì, la pizza, diciamo che era stata una mia richiesta sull'ultimo giorno di terapia intensiva. Avevano chiesto se avevo voglia di qualcosa in particolare. Ho provato a optare una pizza, un sogno abbastanza irraggiungibile lì in America. Infatti mi è stata presentata una margherita con il ragù e il ketchup. Quindi...
La margherita con ragù e il ketchup. Beh, ragazzi, e su questo direi, su questo lei ha capito che doveva guarire in fretta. Doveva guarire.
Esatto.
Va bene, la ringraziamo Francesco Persico, vice sindaco di Azzano San Paolo. Sorridiamo, in realtà ha vissuto giorni, come dire, di tensione, sì, di paura, però
ti dico anche cosa avranno pensato molti ascoltatori. Sì. Avranno pensato: ma se era in terapia intensiva, come faceva a mangiare? Perché ci sono vari gradi di terapia intensiva.
Sì,
non
certo.
C'è solo l'essere intubati, c'è il casco, c'è l'assunzione di ossigeno in modo controllato, così
vabbè. Comunque, ragazzi, è importante
ho
che...
Ho interpretato il pensiero degli ascoltatori.
È stupendo. Vediamo se è arrivato qualcuno che dice questa cosa. Vediamo. Ma se era... No, nessuno. Ti sei pure inventato. Va bene.
Ho prevenuto le domande che sarebbero arrivate e alle quali avremmo dovuto dare risposta.
All'ospedale di Mantova arriva si mangia bene. Ci scrive un ascoltatore. No, adesso abbiamo anche il menù delle degustazioni da ospedale. Allora, tutti all'ospedale di Mantova, ricoverati che si mangia bene. Borsa
1, nessuno, 100 Milan.
Manera sarebbe un'idea, fare gli spettacoli a casa tua. Più di 6 persone non ci possono essere? Beh, tu e altre 5 persone. Ogni sera uno spettacolino con 5 persone.
Buongiorno, nulla è più indispensabile del superfluo.
E vabbè. Ci scrivono un ascoltatore: 3 giorni in ospedale in Illinois, €11,000. 3 giorni, fai la divisione, sono 3.000 e rotti, quasi 4.000. Caro Leonardo, ci ha chiamato, eccolo qui come ascoltatore, ma credo che sulle parole di Luca Perri, la questione degli allevamenti, si è un po' risentito, non lo so. Comunque, Giovanni Bertuzzi, vicepresidente dei giovani di Confagricoltura, buongiorno Bertuzzi.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Che dice? No. Ha sentito Luca Perri e dice basta contro gli allevamenti.
Sì, un po' mi ha toccato nel profondo del cuore, anche se io non ho un allevamento, sono un imprenditore agricolo, sì. Giovane imprenditore agricolo, però per tutelare un po' la categoria mi sono sentito in obbligo di chiamare, perché come, a prescindere da tutto, il benessere animale che noi in Italia abbiamo, facciamo e abbiamo delle spese allucinanti.
Ma questo non c'entrava nel discorso.
No, c'è il fatto che il Covid ha dimostrato proprio in maniera molto eclatante che gli allevamenti non influiscono praticamente niente sul nostro ecosistema, perché guardiamo le mappe dell'ARPA fornite a tutti i cittadini in maniera totalmente gratuita, e l'inquinamento nelle zone a più alta densità di allevamenti, che sono nel nord Italia, durante il periodo Covid erano completamente verdi, quando nei periodi normali sono completamente rosse. Questo vuol dire che un impatto ambientale...
Lei dice non c'è. Ma non su questo, c'è. Sa, è un grande tema che è dibattuto da scienziati, ma non in Italia, in tutto il mondo. Non sono pochi gli scienziati che dicono, come Luca Perri, è un tema, come dire... come ne usciamo? Non lo so, l'unica cosa secondo me è informarsi, cercare di essere consapevoli, e poi quando uno ha la consapevolezza prende delle decisioni, tutto qui. Poi non c'è una informazione univoca in cui si sa che è così o non è così. È il bello dei dibattiti. Va bene, no, la ringraziamo Bertuzzi per questo intervento, ripeto, vicepresidente dei giovani di Confagricoltura. Allora, ma sai che Leonardo non abbiamo chiamato oggi Adinolfi? A quanto sono? A quanto sono la
non
Juve?
Non lo so, non la considero più la distanza sotto della Juventus. Sì.
Infatti sono talmente... Quanto sono?
È un
sono,
po' strano,
Lorenzo?
Perché noi se gli stadi fossero aperti normalmente, potremmo, e se il campionato si svolgesse normalmente, potremmo godere appieno di questa condizione. Assolutamente nuova e straordinaria, invece quasi non ce ne rendiamo conto, almeno e anche, questa impressione.
Sì, e anche temporanea, oltre che straordinaria. Sì. Marione, meno 4.
Meno 4.
Meno 4.
Perché tu già sai quando ti fanno quella roba. Poi meno 4. Poi cominci a pensare, c'è pure il lunedì, capito? Pure Milan c'è.
Meno 4. Meno 4, e qui non vi salva neanche Tavolino, il nuovo centravanti acquistato dalla Juve. Meno 4, questo sulla classifica, 12-8, meno 4.
Ma visto la foto che ha messo Ibrahimovic, quella con Leone, strana,
sì, 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 certo. Il vecchietto, eri di quello che faceva l'ironia su Ibrahimovic all'ospizio, eri di quelli.
7 milioni e mezzo di euro buttati per un vecchio.
Eri di quelli lì.
D'altronde, ragazzi, che dobbiamo fare? Godete questo momento di gloria. C'avete pure la coppa, mi pare, no?
Adesso. Sì, col Celtic.
Grande partita.
Cos'è da dire? Il Celtic è la storia del calcio.
Ma come al Celtic Park si gioca?
Sì, andiamo in trasferta. Andiamo in trasferta.
A Celtic Park?
Sì,
bellissimo, bello. Che bello vedere che sia a Celtic Park, che forza.
Tra l'altro, guarda, essendo a meno 4 ti chiamo già la settimana prossima, per male che vada siete a meno 1.
La Juve di Pirlo comincia a scricchiolare.
Comincio a essere un po' irritato, sì, lo ammetto. La mia serena, serafica, tranquilla fiducia nei colori bianconeri comincia a farmi pensare che sto Pirlo sia un pirla, e questo è un po' faticoso.
No, devo dire una cosa, Dinolfi, che io ho lasciato la Juve con dei giocatori. L'altro giorno è acceso a Crotone e c'è Frabotta. Cioè, io ho detto, ma che è?
Porcianova.
Ma che succede?
Ma non
ho capito, li avete venduti tutti? No.
Perché ci sono questi allenatori che vengono a Juve e pensano che devono far vedere che sono forti loro, capito? Allora, per essere forti loro mettono in campo un branco di pippe. Questo è stato un problema anche di quell'altro prima, insomma.
Sì, l'altro prima che ha vinto il campionato. Dai, dillo che rimpiangi Sarri.
Non ce la fa. Poi Pirlo Bandiera, Pirlo... campione del mondo, Pirlo che non ha mai un sguardo fuori posto, Pirlo in giacca e cravatta.
Ma vendeteci Dybala, ma vendeteci Dybala che andiamo a vincere il campionato a mani basse.
Non c'avete i soldi, ragazzi, non siete, siete i soliti, capito? Non avete i soldi.
Ma Dinolfi, ma invece la polemica tra il presidente Agnelli e il ministro dello sport...
Su Ronaldo
che non avrebbe rispettato i protocolli, eccetera.
Ma io con quale signorità Ronaldo ha detto: non so manco come si chiama il ministro dello sport. È meraviglioso.
Invece c'era un'altra di polemica. Sentite qui De Luca. De Luca come ha definito la 3-0 a tavolino della Juve.
E l'ASL ha fatto nient'altro che il proprio dovere, cioè ha riservato ai giocatori del Napoli lo stesso trattamento che viene riservato a ogni cittadino in Campania. Poi, per quanto riguarda la sentenza, è una sentenza limpida come una scodella di bagnacauda, diciamo così.
Non è male. Io voglio scoprire chi è l'autore di De Luca. Secondo me è Manera. Deve prendere almeno 5-6 mila euro al mese.
Fa più sordi De Luca ormai. Noi siamo messi bene. Non so se hai notato, Manera, ma con l'ultimo DPCM io non posso manco proprio più presentare i libri.
Fine. È vero, appunto, l'ultima volta avevano detto din din cancellata la presentazione del grido dei penultimi.
Hanno cancellato il tour.
Tutto.
Con la lettera NBIT del DPCM di ieri mi hanno cancellato tutte le date del
ti ricordi Leonardo che diceva al vescovo doveva andare a presentare il libro,
fatti quelli, e il vescovo è fatto. Ma benedetto, ed abbiamo chiuso lì, diciamo.
Perché è equiparabile a un convegno?
È un convegno la presentazione del libro, sì.
Cioè io domani devo presentare il libro di Mario Calabresi qui a Milano, non si può fare. Ho paura
che avrai delle difficoltà.
Vivo giorno per giorno.
Essendo giullare, può fare il giullare a teatro, da quello che ho capito.
Questo pare di sì.
Leonardo, ma difenditi.
Questa mi pare una discriminazione molto pesante.
Ti ha dato da meno 4 del giullare. Cioè ti ha dato da meno 4 del giullare. Parla pure.
È un gran vanto. Per me essere definito un giullare, Dario Fo è il primo che si definiva un giullare, ecco, quindi quale complimento migliore?
Sei prossimo al premio Nobel, ma è lì.
Comunque Marione, alla prossima, lunedì ci sentiamo sicuro, perché come ben sai, appunto, meno 4, meno 3, meno 2, meno 1, ma non di più, sarai sotto anche settimana prossima, quindi già l'appuntamento è rinnovato. Traffi
1, nessuno, 100 Milan.
Whether long range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your SolarWinds son or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could have Caucasian or a poor Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or globalization, fear is a weapon of mass destruction. My dad came into my room.
Comunque vedremo. Intanto domani Mario Calabresi mi risulta essere qui di persona con convocato per parlare di questo libro nuovo e di altre cose, di attualità, eccetera. Ma pur essendo lunedì, pensiamo ai viaggi. Ma perché ai viaggi? Scusa, i viaggi sono tutti fermi. Francesco Vagone della Vagone Tour, buongiorno.
Buongiorno Francesco Vagone. Sì. Ricordo che in questo momento ancora ci si può muovere liberamente in tutta la penisola.
Sì.
E quindi perché non approfittare di questi ultimi periodi di bello tempo su tutto il nostro stifale?
Ma lei come parla?
E quindi parlo un italiano cristallino, sì. Il migliore della scuola di Dante, sono dantesco,
giusto,
Dantin, giusto. Dantiano,
Dantico.
Allora, oggi parliamo di nuove mete grazie alla mia agenzia Viaggi. Abbiamo visto che il governo sta prendendo qualche provvedimento per non far peggiorare la situazione del coronavirus, ma nel frattempo possiamo continuare a goderci la nostra bella penisola. E allora, perché non recarci tutti quanti a Beronzi Superiore, una graziosa località che dal 1979 ha il sindaco più anziano d'Italia. È sempre lo stesso ed era già il più vecchio d'Italia nel 1979. A Beronzi la vita è lunga, Beronzi Superiore è un piccolo gioiello
incastonato nel nostro paese, ma non è ancora stato invaso dal turismo di massa. Per la verità, una volta a Beronzi si è fermato un celebre chef stellato, poi non ha trovato nessun prodotto tipico ed è ripartito, lasciando Beronzi nella sua cristallina calma. A Beronzi gusterete una vacanza piacevole, come quando vai a prendere la macchina, piove e scopri che te l'ha portata via il carro attrezzi. E allora perché non cogliere questa opportunità? Anche perché ci sono delle grandi promozioni per chi viaggia con Fagone Tour International. Potrà approfittare dell'esclusiva promozione Ottobre a Beronzi. È una simpatica gara da fare con gli amici. Una gara con gli amici entro l'ora 18 per rispettare le ordinanze sul coronavirus. Allora, si raccolgono le ghiande e quello che riesce a rompere una ghianda con i denti senza spaccarsi gli incisivi riceve subito 3 euro omaggio da spendere negli esercizi locali. È una gara difficile, di solito vince sempre il sindaco grazie alla sua dentiera di ferro. Ma ora è arrivato il momento di scoprire le straordinarie attrazioni di Beronzi Superiore. La prima è Sandro, l'uomo che sulla guancia ha un grande neo con un dentro un pelo lungo. Per sapere dove tira il vento basta mettere Sandro sul balcone e vedere dove vola il pelo. Se Sandro dice non ce l'ho fatta per un pelo, vuol dire per tantissimo. Da ragazzo, Sandro portava i capelli lunghi e se faceva la coda ci metteva dentro anche il pelo. Quando Sandro prende l'autobus c'è sempre qualcuno che invece di attaccarsi alla sbarra si attacca al suo pelo. Se Sandro mette la mascherina deve metterne due, una per la faccia e una per contenere il pelo. Ma a Beronzi Superiore le attrazioni sono moltissime. Per esempio, l'uomo che vive con il dito incastrato in una bottiglietta di Coca-Cola, non è più riuscito a toglierla. Oppure l'uomo che canta sotto la doccia, anche quando non sta scendendo l'acqua, si mette sotto la doccia e canta senza aprire l'acqua. Oppure l'amante del calcio che mangia solo latticini. E queste sono solo alcune delle grandi attrazioni di Beronzi Superiore, dove il divertimento non finisce mai. E allora prenotate subito la vostra vacanza con Fagone Tour International, the most best, most beautiful best agency tour in the world.
Mamma mia, ragazzi. Tutti a Beronzi Superiore, che ricordiamo è in un luogo, insomma...
Beronzi Superiore è sotto lì. Beronzi Inferiore.
Ah sì, è vero.
È sotto, c'è Beronzi Superiore, poi si sale, c'è Beronzi Inferiore, per uno strano scherzo del destino.
Sì, certo. Ma quanti turisti riesce a fare? Delle belle vagonate, le piace questo, no? Vagonate.
Il conto non è mai stato preso di tutti i turisti che vengono a Beronzi. Abbiamo tutte, sai, quando si termina la vacanza si può mettere il giudizio con le tre faccine. Si tutti, può mettere il giudizio.
Tutti che piangono.
No. E noi abbiamo solo faccine sorridenti, anche perché bello. Abbiamo messo solo la faccina sorridente, abbiamo eliminato le altre due. Cioè, dai il tuo giudizio. E abbiamo abbiamo delle macchinette. Abbiamo delle macchinette solo con la faccina sorridente e quindi abbiamo pochi ciutizi, ma i ciutizi sono solo con faccine sorridenti.
Viva i ciutizi. C'è Giorgio da Milano, riusciamo a chiudere la puntata con lui? Mi interessa perché so che ha avuto un'esperienza di cerice a New York con la sanità. Giorgio,
sì.
Che è successo?
Ciao, no, volevo, mi agganciavo alla vostra discussione di prima. Allora, per un'esperienza diretta, ho portato mia madre a New York per una settimana, eravamo ancora ai tempi della lira però. Il primo giorno a New York mia mamma cade e si frattura il femore, quindi la porto in ospedale, deve essere operata, al tempo non avevo contratto quelle assicurazioni.
Giorgio, abbiamo 30 secondi, dici in sintesi. Quanto era la cifra da pagare?
Ho sostenuto alla fine 28 milioni di lire.
Quindi 14 mila euro, però con la rivalutazione sarebbero
28 milioni di lire che l'ASL allora mi rifiutò a fronte di tutte le fatture esibite. Allora io feci ricorso in regione Lombardia, perché io abito a Milano, appellandomi all'articolo 32 della Costituzione italiana che prevede l'assistenza del cittadino italiano all'estero.
Ah, e ha vinto.
e ho avuto il rimborso.
Stupendo, stupendo. Quindi Giorgio da Milano, costituzione alla mano, si è ripagato il femore della mamma. Va bene, ci troviamo domani.
Ma me per cavare e ne fa né bien e né mal.
Nessuno, nessuno, 100.000.